Buongiorno ascoltatori, mettetevi comodi perché sta per cominciare il programma radiofonico Giorno delle Locuste. Detto il Giorno delle Locuste, scritto il Giorno delle Locuste, tradotto il Giorno delle Locuste. Sillabato con lo spelling, il giorno
delle locuste. Mentre con l'alfabeto farfallino è il gioforno fote fele fello focu fuste fe, scritto, diretto, interpretato dallo spirito del Natale, che è quello che fa diventare tutti più buoni, per esempio Putin e Kim Jong-un, che potrebbero guardare insieme alla televisione una poltrona per due invece di invadere l'Ucraina. Il Natale, che, per chi non lo sapesse, è la festa della Natività, importantissima per i credenti, ma anche per i calendari, perché altrimenti non ci sarebbe stato avanti Cristo e dopo Cristo. Il Natale, che è quando si fa l'albero, e per fare l'albero ci vuole il legno, e per fare il legno bisogna disboscare l'Amazzonia e cacciare gli indios dalle loro terre, e questo non va bene. Il Natale, che è quando vola la slitta di Babbo Natale, che non fa le scie chimiche e non l'ha inventata Elon Musk, ed è un mezzo molto ecologico, molto più della Tesla, anche se resta aperto il problema dello sfruttamento delle renne. Il Natale, che, al contrario del Carnevale, non è la festa in cui si fanno gli scherzi, tipo quello che Fabrizio Gallura, compagno di classe del professor Di Stefano, fece da bambino al professor Di Stefano, travestendosi da crack di Wall Street e spaventandolo moltissimo, che senza quello scherzo magari il professor Di Stefano non avrebbe maturato rabbia e avversione nei confronti del capitalismo, e adesso farebbe il magnate della canna da zucchero in Sud America. E invece si è rimasto quello che dovete ringraziare Fabrizio Gallura e regalarvi un torrone, più soldi per Natale, inviandoli alla casella di Fermo Posta in sovrimpressione. Intanto buone feste, buon ascolto e viva la bontà!
Allora, il concetto chiave direi che è un po' l'ultimo, e viva la bontà.
Sì.
Il resto lo teniamo a corollario.
Assolutamente.
Attorno a questo motore immobile concettuale che è viva la bontà, direi che teniamo una curiosità e un mistero. La curiosità...
Però un mistero.
Un mistero viene dopo, prima la curiosità, no? La curiosità è appunto l'emersione improvvisa dal passato di questa figura chiave, questo Fabrizio Gallura. Le sliding door che improvvisamente tracciano un destino. Se lei fosse stato, che ne so, nella C invece che nella B, Fabrizio Gallura non fosse stato un suo compagno di classe, non le avesse fatto lo scherzo a Carnevale travestito da capitalismo, cioè lei oggi probabilmente sarebbe un altro uomo, un uomo diverso, non sarebbe qui con noi, e invece...
È andata così.
Questa è la curiosità.
Sì.
E poi il mistero. Perché non si è ancora capito, perché a un certo punto, quando fa lo spelling, dica il giorno delle locuste alla russa. Saranno gli hacker russi che hanno fatto questa roba qua.
Sì, sì.
È strana sta cosa, perché lo fa sempre.
Sì. Vede che è un effetto.
Lei intanto si sta facendo amabilmente i cazzi suoi. Cos'è, no, che scrive lì?
Sto preparando.
Ma cosa sta preparando? Siamo già in onda, non sta preparando.
Ma io sempre preparo. Devo mandare la scaletta a social at...
A chi?
A social at radiopopolare.it.
Ah, manda le scalette adesso.
Ma hanno ordinato.
E lei esegue?
Io eseguo, certo.
Però potrebbe essere...
spiegano meglio i nostri podcast.
Certo, però lei di temperamento mi è un po' eversivo, e quindi se le ordino di fare una cosa, lei di solito dice no!
No, se me lo ordinano in radio, assolutamente.
Ah, non è oppositivo in quel caso. Questo è importante. Bene, bene. Buongiorno, ascoltatori. Sembra ieri che avevamo cominciato questa nuova stagione del Giorno delle Locuste ed è già l'ultima puntata dell'anno. Pazzesco come vola il tempo quando...
quando si sta bene assieme.
Oh, un po' come io e la mia signorina di Neffa. Ma che cosa sarebbe, come dire, sarebbe un rapporto un po' rutinario, un po'...
sì, pesante.
Senza, privato dell'ossigeno se...
senza brio.
Non si spalancasse settimana per settimana anche alla presenza di una terza figura, una figura chiave quasi come quella del Fabrizio Gallura, ma più contemporanea, perché... mi è presente, mi è vivente e mi è ritornante, per quanto lei mi suggerisce che oggi non vuol dire niente.
No, vuole fargli gli auguri.
Cioè, sì, è qua solamente in visita pastorale?
Esatto.
Passa, benedice e se ne va?
Esatto.
Come mai? È già intrappolato in mezzo al casino del traffico di Natale Storico, che smadonna. Buongiorno professor Santoro.
Buongiorno, sono proprio nel traffico perché anche oggi mia figlia era in ritardo e quindi ahimè ho dovuto prendere la macchina, che nel traffico natalizio voi immaginate che cosa voglia dire. Comunque no, nel senso non ci sono particolari argomenti, no. A meno di parlare di delle follie trampiane, che direi, siccome era nostra abitudine fare le previsioni, no, all'oroscopo per gli anni futuri, cioè per i mesi futuri, per l'anno futuro, e io non avrei tre argomenti, ma sicuramente mi aspetto che da Trump e dagli Stati Uniti, anche sul fronte delle politiche fiscali, come si sta dimostrando in queste ore, arriverà, non saprei dire esattamente cosa, ma sicuramente qualcosa di prorompente, come sta succedendo adesso. Non forse ce l'avesse in scaletta il professor Di Stefano, però appunto la novità di queste ore è che dopo che Trump aveva ricambiato idea sulla nuova accordo per l'incremento del tetto al debito, però il Congresso lo ha bocciato e quindi siamo in una situazione di assoluto caos, e questo secondo me è quello che ci dobbiamo aspettare, cioè sul fronte della finanza pubblica grande confusione, perché Trump sostiene cose tra di loro contraddittorie.
Quindi consideriamolo questo quasi un trailer di quello che sarà l'appuntamento tradizionale con l'oroscopo per il nuovo anno in riapertura di stagione del Giorno delle Locuste. La domanda che mi sorge spontanea è: la messa in scaletta sta cosa oppure...
Certo, lo shutdown è in scaletta, ci mancherebbe.
Quindi sta dicendo il professor Santoro che ha detto una cosa banale, ovvia, evidente.
Lo
accusa di essere prevedibile.
Ma scusa, non era
era natalizio,
giorno della bontà.
La bontà.
Sì,
la bontà.
Allora perché devi seminare zizzania che non c'è?
Perché lei così le consento di dire: ma no, non è così, anzi, è per me un piacere, e fa tutto sciorina proprio tutti i convenevoli del caso. Professor Santoro, al di là appunto del piacere di averla tra noi, due cose, secondo me, non per colmare il vuoto di contenuto, perché così suonerebbe male, ma per ampliare lo spettro del contenuto. Allora, approfitto della sua presenza per riproporre, come facciamo a proposito di tradizioni ogni anno, la rubrica più amata del Giorno delle Locuste, che quest'anno ha anche una sua sigla.
Il professor Santoro svela in anteprima che cosa ha regalato a sua moglie.
La rubrica più amata del Giorno delle Locuste, il professor Santoro svela in anteprima che cosa ha regalato per Natale a sua moglie. Lo dica piano.
Non posso perché mia moglie sta ascoltando, quindi è vero che insomma, le sue condizioni di salute potrebbero impedirle, però non posso.
Ma lo dice tutti gli anni, perché quest'anno fa riservato, cioè vuol dire far morire la rubrica.
Le ho regalato, in realtà quest'anno mi sono contenuto.
Per l'inflazione?
Le ho fatto solo due regali, di solito ne faccio di più, conto sui figli, perché vabbè, lei va che i figli ancora relativamente piccoli, però quando si hanno i figli grandi, come ce li ho io, si spera che siano i figli un po', no?
Anche perché lei mi insegna che la generosità dei padri ricade sopra i figli, e quindi è una speranza giusta.
Dovrebbe, sto facendo un po' fatica, però comunque io credo che anche quest'anno la faremo contenta.
La faremo contenta, suona orrendamente patriarcale, quest'anno la faremo contenta.
È un po' patriarcale, in effetti.
Professor Santoro.
Più, però. Posso dire?
No, prego.
No, non lo so. Cioè, diciamo, l'indizio che posso dare è che ha a che fare,
sì,
con qualcuno, con un'attività che è inserzionista di Radio Popolare. Di più non posso dire.
Ecco, allora consideriamolo il pre-quiz del giorno delle locuste che rivolgiamo agli ascoltatori. Se l'avete indovinato, se volete provarci, ci potete scrivere. Poi lei ci scrive magari in messaggio privato che cos'è, così possiamo dire giusto o sbagliato senza rivelare, ok?
Sì, però così si capisce. Cioè, vabbè,
no, vabbè, no, beh.
Anche lei pensa, va bene, glielo scrivo. Okay. Poi però la mia moglie devo spegnere la radio perché sennò.
Sì. Tutto. Facciamo così.
Facciamo così, esatto.
Professor Santoro, buona avventura nel traffico, buon Natale, buon anno a lei e a tutti i familiari. Ci sentiamo presto, grazie per essere stato con noi.
Auguri a tutti.
Auguri.
Arrivederci. E allora chiudiamo con la sigla della rubrica, così come abbiamo aperto.
Il professor Santoro svela l'anteprima, che cosa ha regalato a sua moglie.
E chissà se qualcuno indovinerà che cosa ha regalato a sua moglie per il Natale quest'anno il professor Santoro. Intanto dicevamo, l'ultima puntata dell'anno e il professor Di Stefano traccia bilanci e vede prospettive, cioè lo scrive proprio nella scaletta. Oggi traccio bilanci, vedo prospettive, per esempio.
Così.
Sì, c'è scritto, quindi no, tracciamo bilanci.
Tracciamo bilanci e vediamo prospettive.
Che è un plurale a se stesso attribuito.
Ma vabbè.
Per esempio sulla crisi della manifattura europea.
Sì, crisi che avevamo descritto fin dall'inizio, è esplosa in tutta la sua rilevanza proprio in questi ultimi mesi, ma parte da lontano, senza dubbio un'accelerazione, un vero e proprio innesco esplosivo è stato quello legato alla speculazione energetica post-Covid, alla guerra in Ucraina, cioè la mancanza dell'accesso del gas russo a basso costo ha senza dubbio accelerato una serie di criticità che erano già presenti, in particolare per esempio nel segmento dell'automotive, perché dobbiamo ricordarlo per l'ennesima volta, non sicuramente tutto quello che è accaduto dopo, compreso anche le scelte del Green Deal da parte dell'Unione Europea, poco hanno a che fare con un problema strutturale del segmento della produzione di autoveicoli, problema strutturale che forse si può far ricondurre alla vicenda del Dieselgate, cioè a quando le grandi case automobilistiche tedesche in primis, ma anche FCA, quindi Fiat Chrysler, finirono davanti ai tribunali e furono costrette anche a rimborsare miliardi di dollari, euro di multe perché truccavano le emissioni delle vetture, in particolare del segmento delle vetture diesel, motore che ha una prevalenza sul mercato europeo e che è nato dalla tecnologia tedesca. Questo motore economico continentale si è bloccato, ha prodotto una dinamica domino che ha colpito soprattutto Francia e Italia. Ora una prospettiva di tregua nella guerra potrebbe avere un effetto positivo, ma la dinamica dei prezzi, soprattutto quelli energetici, nonostante le dichiarazioni, le ipotesi di intervento da parte dell'Unione Europea per stoppare gli effetti soprattutto speculativi, rimane totalmente la forza di questa speculazione rimane totalmente lì, lo abbiamo raccontato nelle ultime tre puntate e si vede anche in un pezzo che è uscito oggi sul quotidiano Energia, che evidenzia come la settimana precedente sia stata una settimana di assoluta follia nei prezzi dell'energia, sia del gas sia dell'energia elettrica, Le ragioni sono anche tecniche, cioè quattro impianti della Germania centro-meridionale che erano in manutenzione straordinaria, ma in realtà l'elemento basilare è stato quello appunto del TTF di Amsterdam.
C'è della diffidenza, forse della legittima diffidenza, non lo so, questo lo scopriremo. A fronte di quel "anche quest'anno la faremo contenta", ci scrive la signora Santoro, ma vi farò sapere. E quindi anche con la trasparenza che ci contraddistingue, quest'anno vi faremo sapere, più avanti, ascoltatori. Ma torniamo al punto, torniamo al tornante della scaletta che aveva imboccato il professor Di Stefano.
Sì, dicevamo di questa dinamica, allora vediamo un attimo di che cosa stiamo parlando. Nella settimana scorsa si è raggiunto un picco in cui per un certo momento addirittura l'energia in Germania veniva a costare circa 1000 euro a megawattora. Il tutto è iniziato lunedì 12 con un prezzo a 395, poi appunto si è raggiunto questo picco e poi è incominciata la discesa. Pensate che da quasi 1000 euro di lunedì 12 si è arrivati a lunedì 16 a 98,67 euro per megawattora. Questa dinamica che è stata innescata apparentemente da questi quattro impianti nella Germania centro-meridionale in manutenzione straordinaria per guasti di vario genere, cricche a una caldaia, spalettatura di due turbine, problemi a un inverter, in realtà questo poi si è incrociato con la speculazione, in particolare al TTF di Amsterdam, lo abbiamo detto una decina di giorni fa, dove le posizioni degli hedge fund rialziste sono diventate moltissime, molto rilevanti, pari praticamente al consumo di gas in un intero anno in Italia. Ora questa bolla sembra che si sia parzialmente sgonfiata, ma molto dipenderà da questo clima più o meno favorevole alla tregua e alla fine della guerra e i tempi che questa eventuale tregua possa diventare operativa.
Tra tutte le cose che ci ha raccontato, ce n'è una che ha suscitato in particolare il mio interesse, che le chiedo di approfondire, immagino che lei abbia poi tutta la competenza per farlo. Come funziona la spalettatura della turbina?
Credo
la sa come funziona?
Sì, credo si tratti della necessità di pulire la turbina.
Sì, questo l'ho capito anch'io, ma come?
Credo che venga fatto con delle grandi macchine.
Apposita. Non con lo straccio, lo sgrassante.
No, decisamente no.
Ok. Vabbè, importante sapere, anche metti che ti capiti prima o poi di dover affrontare una turbina.
Beh, non credo che...
Sai come spalettarla.
Le grandi turbine non credo che ci interessino e che si debba entrare in relazione con questa.
Metti che il professor Santoro abbia regalato quest'anno per fare l'originale una turbina a sua moglie, poi la deve spalettare, e bene sapere come si fa.
Certo.
Ma dicevamo basta su questo capitolo.
Su questo capitolo sì, o meglio lo connettiamo alla riunione del consiglio direttivo della Fed che si è tenuta due giorni fa.
Che ha ammazzato le borse a proposito di crack Wall Street.
Esattamente, che ha ammazzato le borse, non nell'immediato, ma soprattutto per le previsioni, perché sostanzialmente ha mantenuto gli impegni e ha tagliato i tassi di interesse di un altro quarto di punto, dello 0,25, ma... Nella conferenza stampa dopo la riunione, Jerome Powell, il governatore della Fed, ha preannunciato che non ci potrebbero essere i quattro tagli preventivati nel 2025, ma forse uno potrebbe non esserci, potrebbe saltare per contrastare gli effetti di un ritorno inflazionistico di cui si vedono già i segnali ora e che potrebbe essere ulteriormente alimentato ovviamente da gli eventuali provvedimenti subito dopo l'insediamento da parte di Trump, il famoso bill, ordine esecutivo su i dazi che potrebbe alimentare diciamo la dinamica inflazionistica. Questo annuncio ha prodotto un'ondata di vendite tecnicamente chiamata sell-off da parte degli operatori, che hanno anche approfittato, bisogna dire il vero, per portare a casa gli utili, perché veniamo da interi mesi di crescita costante e record su record sia del Dow Jones sia del Nasdaq, quindi i cali che si sono visti e le vendite che si sono abbattute in particolare sui mercati americani ma anche su quelli europei sono abbastanza legate anche alla necessità di fare prese di beneficio, cioè portare a casa i risultati e gli utili prima della fine dell'anno.
Ci tocca parlare anche del tema dello shutdown a questo punto.
Ci tocca assolutamente parlare dello shutdown perché, come diceva il professor Santoro, prima Trump ha sostanzialmente azzoppato il provvedimento di mediazione che era stato raggiunto al Congresso tra la maggioranza del Congresso uscente democratica e i repubblicani relativamente alla sostanzialmente al provvedimento di fine anno che permette un ampliamento del debito statunitense per far andare avanti la macchina della pubblica amministrazione. Prima appunto il provvedimento è stato abbattuto anche su sollecitazione esplicita, è una vera e propria campagna fatta da Musk contro alcuni contenuti di questo provvedimento. Ricordiamo, si tratta di una normativa da 1500 pagine che era stata raggiunta questo accordo tra i democratici e i repubblicani. Musk ha scelto di fare una campagna su X in primis, ma non solo, contro il provvedimento. Trump l'ha bloccato, poi ha invitato a votare invece un documento molto più snello che comunque avrebbe permesso di superare il rischio del shutdown. Questa volta sono stati i repubblicani a tirare un siluro al presidente che si sta insediando alla Casa Bianca e hanno votato loro, hanno fatto mancare sostanzialmente il voto e la maggioranza. E ora in sole 24 ore, diciamo entro la mezzanotte di quest'oggi, sembra quasi impossibile che possa essere rivotato qualcosa e quindi si va effettivamente verso lo shutdown con tutte le conseguenze del caso che finora sono state molto rilevanti.
Arriva prima il Congresso, arriva prima Giorgetti insieme alla Meloni, questo lo scopriremo solamente tra qualche giorno, ma a proposito di competizioni, alle 8:25 minuti in punto concedo al professor Di Stefano il lusso di rifiatare per qualche secondo perché mi sembra il momento adatto per lanciare il primo quiz odierno del Giorno delle Locuste. È stata una settimana in cui si è parlato molto di Trump e a proposito di Trump quello che vogliamo sapere è il nome del famoso trapper delle Ferrovie dello Stato. Ci potete scrivere attraverso i consueti canali, primo quiz odierno del Giorno delle Locuste, il nome del famoso trapper delle Ferrovie dello Stato. E poi c'è il tema del quiz del Giorno delle Locuste, della trap delle Ferrovie dello Stato e poi c'è anche quello delle valute.
Sì, perché ovviamente l'elezione di Trump aveva dato una grande spinta al dollaro, aveva avuto un effetto immediato di far portare il dollaro vicino alla parità nei confronti dell'euro. Questa fiammata si è spenta, anche in questo momento sostanzialmente la quotazione è che con un euro si può ottenere un dollaro 0,05, molto vicino alla parità, ma non più così rapido come precedentemente era accaduto, e nel frattempo si è fatto vivo lo yen giapponese che ha raggiunto un nuovo record negativo nei confronti del dollaro, perché il governatore della Banca Centrale del Giappone Kazuo Ueda, che è stato nominato recentemente, ha annunciato che non intende muovere i tassi di interesse. Ricordiamo, il Giappone in questo momento è tra i paesi delle principali economie mondiali, quello con i tassi più bassi, lo 0,25% positivo. La politica monetaria giapponese è sempre stata molto diversa sia da quella della Federal Reserve sia della BCE, e quindi anche poco interessata per esempio alla gestione del debito, che lo ricordiamo quello giapponese è il più grande al mondo in assoluto in termini anche di rapporto con il PIL. Probabilmente il Giappone è impegnato su ben altro, in particolare anche il Giappone, come la Germania, deve fare i conti, e lì non c'è un provvedimento europeo sulla fine della commercializzazione dell'auto a combustione interna, ma deve fare i conti con la crisi del segmento dell'automotive, e quindi l'attenzione è molto concentrata su questo.
Lei ha ricordato giustamente che il Giappone in questo momento è il paese con i tassi più bassi. Ricordiamo che in questo momento il Giappone è anche il paese in cui si mangia il sushi più buono, cioè se uno vuol mangiare il sushi non va in Austria, per dire, no?
Sì, anche il più caro a livello mondiale sicuramente.
Però
è la loro tradizione.
Sì, d'altra parte. È bene ricordare, perché ogni tanto sfuggono poi queste cose, e quindi soprattutto in una fase in cui stiamo perdendo un po' tutti i punti di riferimento, no? Le certezze, i paradigmi, ogni tanto qualche puntina bisogna piantarla sulla parete per ricordare. Abbiamo già... Cioè, non abbiamo fatto in tempo a finire
l'enunciato.
No, ma non è che abbiamo già le risposte. Non guardi nemmeno, no. Glielo dico io. Abbiamo già la vincitrice.
Ah, ok.
Che oggi è grandissima, assoluta protagonista della puntata. Quasi regina della puntata. Potrebbe non avere niente per Natale, che ha già vinto tutta la nostra stima. Non avevo neanche fatto in tempo a dirle. E adesso parliamo delle valute che, la signora Santoro
ha già risposto.
Ha già scritto e risposta esattamente al primo quiz del giorno delle locuste, perché il famoso trapper delle Ferrovie dello Stato, naturalmente, era facile. È Tony F.S. Bravissima la signora Santoro, vincitrice del penultimo quiz del 2024 del giorno delle locuste.
Direi a questo punto...
Abbiamo 40 secondi.
Sì, possiamo solo annunciare che ripartiremo dall'auto e dall'auto giapponese, perché in settimana si è consolidata l'opzione di una fusione Honda-Nissan, e questa potrebbe avere delle conseguenze nel panorama, nel risico, diciamo, di queste concentrazioni a livello globale nel settore dell'auto.
E visto che mancano più o meno 15 secondi, può anticipare quella bella tradizione del Capodanno facendo il conto alla rovescia che lancia il GR. Vada!
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, il GR.
No, 2-1.
2-1, sì, il GR.
Non era difficile, bastava andare fino in fondo. Perché si è fermato prima?
Mi sono fatto prendere dalla fretta.
Evviva, buon anno, GR, dopo la pubblicità, credo.
Buongiorno ascoltatori, mettetevi comodi, perché proprio cominciare la seconda parte del programma radiofonico, giorno delle locuste. Detto è giorno delle locuste, scritto è giorno delle locuste, tradotto è giorno delle locuste, sillabato con lo spell. Il giorno delle locuste, e mentre con l'alfabeto farfallino è, il suo forno fo de felle, fello fo fuste fe. Scritto, diretto, interpretato dallo spirito del Natale, che è quello che fa diventare tutti più buoni, per esempio Putin e Kim Jong-un, che potrebbero guardare insieme alla televisione una poltrona per due invece di invadere l'Ucraina. Il Natale che, per chi non lo sapesse, è la festa della Natività, importantissima per i credenti, ma anche per i calendari, perché altrimenti non ci sarebbe stato avanti Cristo e dopo Cristo. Il Natale che quando si fa l'albero, e per fare l'albero ci vuole il legno, e per fare il legno bisogna disboscare l'Amazzonia e cacciare gli indios dalle loro terre, e questo non va bene. Il Natale che quando vola la slitta di Babbo Natale, che non fa le scie chimiche e non l'ha inventata Elon Musk, ed è un mezzo molto ecologico, molto più della Tesla, anche se resta aperto il problema dello sfruttamento delle renne. Il Natale che, al contrario del Carnevale, non è la festa in cui si fanno gli scherzi, tipo quello che Fabrizio Gallura, compagno di classe del professor Di Stefano, fece da bambino al professor Di Stefano, travestendosi da crack di Wall Street e spaventandolo moltissimo. che senza quello scherzo magari il professor Di Stefano non avrebbe maturato rabbia e avversione nei confronti del capitalismo e adesso farebbe il magnate della canna da zucchero in Sud America. E invece se è rimasto quello che è, dovete ringraziare Fabrizio Gallura e regalargli un torrone più soldi per Natale inviandogli alla casella di fermo posta in sovrimpressione. Intanto buone feste, buon ascolto e viva la bontà.
L'importante era ribadire il concetto chiave di oggi, di questa puntata, ma anche il concetto ispiratore per quello che sarà il 2025.
Assolutamente, e il viva... concetto ispiratore, viva la bontà.
E viva la bontà. Non ci siamo sufficientemente soffermati sul tema dello sfruttamento delle renne, lo faremo magari più avanti se avremo il tempo. Intanto però lei giustamente mi segnalava che al netto della vittoria inequivocabile della signora Santoro nel primo quiz del giorno delle locuste, c'è anche un vincitore morale.
Beh, sì.
Ha detto lei?
Sì, sì, è un minuto.
Ah, non lo trovo. Non l'ho trovato.
Che poi sono stato sommerso dagli allora, altri messaggi. Comunque, non lo c'è, era lo dico Davide. Io, era Davide.
La domanda era il nome del trapper delle Ferrovie dello Stato. La risposta era Tony FS. Ma
invece, Davide propone Spera e basta.
E quindi
che non è male.
Gli consegniamo l'alloro di vincitore morale. Non era la risposta esatta, ma era comunque una risposta molto convincente. Tutto questo, però, mi serve anche per fare da trailer alla puntata di domani del Demone del Tardi. In cui, attenzione, in anteprima, in assoluta anteprima, conosceremo i nomi di tutti i trapper consultati da Gualtieri per sostituire Tony F al concerto di Capodanno, un'esclusiva pazzesca del Demone del Tardi domani mattina a partire dalle 9:30. Ma adesso invece rimaniamo sul simpatico Giappone, di cui abbiamo conosciuto tassi di interessi e primazia nel sushi. Giappone, dove si sta per consumare la possibile fusione tra Honda e Nissan.
Esatto, addirittura entro la fine dell'anno potrebbe vedere la luce questa fusione tra appunto Honda e Nissan, due ovviamente protagonisti dell'industria automobilistica, Honda anche per le moto, con una posizione...
Lei dice moto?
Io dico sempre moto.
Dice
moto.
Anche foto?
Sì, esatto.
Veramente? Sì, sono due. Lei è una mia amica, di quelli che ho conosciuto nella vita, che dicono foto e moto.
Va così.
Quindi anche Topomoto Autogato le dice Topomoto?
Topomoto.
Topomoto.
Sì. Okay. Molto popolare, in particolare la Honda, anche negli Stati Uniti, dove ha una quota di mercato, dove hanno entrambi una quota di mercato del 2%, un po' meno quella europea, 0,4%. Comunque dalla fusione potrebbe nascere sostanzialmente il terzo gruppo mondiale per dimensioni dell'automotive, con vendite annuali che superano gli 8 milioni di veicoli e il più competitivo nel mercato delle auto elettriche e nei software per le auto iperconnesse. Questa è la prospettiva, una prospettiva che in realtà risponde anche a una problematica molto drammatica, che è quella finanziaria, perché Nissan, secondo le indiscrezioni raccolte dalla Financial Times, avrebbe poco più di un anno davanti di sopravvivenza dal punto di vista finanziario, perché ha sbagliato la strategia sugli ibridi, ha avuto un calo dell'utile operativo del 70% e ha un piano di ristrutturazione che prevede il taglio di 9.000 posti di lavoro e di un quinto della capacità produttiva. Questo piano probabilmente sarà aggravato e incrementato se andrà in porto effettivamente la fusione con Honda, ma in tutta questa dinamica e di questo risico, ovviamente la fusione Honda-Nissan ha rilanciato l'opzione di una possibile fusione Renault-Stellantis, essendoci anche gli interessi del governo francese, che è azionista sia di Renault sia di Stellantis, ma in questa dinamica si è inserita, pensate un po', Foxconn, quella che conosciamo per i telefonini, perché in realtà Foxconn, che è un holding industriale di grandi dimensioni con base a Taiwan, che ha 500 miliardi di dollari di ricavi e 76 miliardi di capitalizzazione, Foxconn ha anche una divisione, Foxtron Vehicle Technologies, nel mercato, appunto nel segmento dell'automotive, e ha avanzato una proposta a Renault per l'acquisizione di uno dei marchi della Renault, e quindi questa dinamica potrebbe produrre delle vicende diverse, degli andamenti diversi rispetto a una opzione che è quella appunto Stellantis-Renault come fusione.
Tornando per un attimo al Giappone, in Giappone quando trema la terra c'è un...
Terremoto.
Un?
Terremoto.
E vede, perché dice terremoto, non dice terremoto.
Vabbè.
Perché dice muto e poi...
Non lo so, non te lo so dire.
E se trema nell'epicentro in mare c'è un...
C'è un maremoto.
E vede, anche qua dice maremoto, non dice maremuto.
Non capisco perché dobbiamo soffermarci.
Provi a dire fotosintesi clorofilliana.
Fotosintesi.
Vedete che qua dice foto, però.
Vabbè.
Fotosintesi. È strana sta cosa. Andrebbe indagata. Peccato che abbiamo ancora solo 11 minuti in questo 2024. Magari dedicheremo il 2025 a approfondire un po' questo tema.
Mi viene così.
No, ma infatti non era mica una critica.
No, perché stai scatenando già le critiche degli ascoltatori sul fatto che è un errore.
Ah sì?
Sì.
Grave.
Grave.
Imperdonabile.
Perché i sostantivi di origine greca si pronunciano con la O aperta.
Certo, come pesca e pesca, no?
Esatto.
Perché c'è quello che viene da piscis e quello che viene da persica. Esatto. E quindi l'accento è diverso, secondo che si tratti della pesca frutto oppure della pesca.
Oppure della pesca intesa come,
attività. Di cattura dell'animale pesce. Vabbè, visto che siamo in una modalità competitiva da parte degli ascoltatori nei suoi confronti, e visto che abbiamo parlato di mezzi di trasporto, secondo quiz e ultimo dell'anno del giorno del locusto, lo lancio subito. Vogliamo sapere il nave, attenzione, bisogna fare un certo ragionamento. Nave da carico Carolingia. Questo è l'ultimo quiz dell'anno del giorno delle locuste, che lancio poco prima, visto che la stanno criticando, poco prima di lanciarle anche una critica, perché mi ha scritto un punto in scaletta che sembra scritto da Valditara, non si capisce niente, cioè così le do anche il destro per potermi querelare, se vuole mi può chiedere 20.000 euro come a Nicola Lagioia, perché lei mi scrive: su tutto il tavolo lanciato da VDL e il nuovo calo delle vendite in Europa mentre Volkswagen cerca di trovare un accordo per evitare la chiusura di tre impianti, punto.
Su tutto il tavolo lanciato era una sintesi.
Lo rispieghi lei questo punto.
Perché appunto ci sarebbe la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ieri ha lanciato ufficialmente per gennaio un tavolo di tutti gli attori del settore automotive per affrontare appunto la crisi del comparto automotive. Ovviamente la lettura dei giornali è asettica, come dire, di cronachistica, oppure invece a slogan come quella per esempio dei giornali della destra italiana, che dicono adesso si mette la parola fine all'auto elettrica. In realtà, come sappiamo, la crisi dell'automotive è ben più complessa del tema specifico della motorizzazione. Difficilmente questo tavolo potrà avere delle soluzioni a breve, perché appunto la situazione è drammaticamente pesante da parecchio tempo, e c'è un round negoziale senza fine che è iniziato lunedì e si è trascinato per giorni per decidere per esempio le sorti delle migliaia di lavoratori della Volkswagen in Germania. L'ipotesi del consiglio d'amministrazione è quella di chiudere tre impianti, ma adesso questa ipotesi potrebbe essere almeno per ora accantonata. Si sta facendo di tutto per evitare questa dinamica. Ricordiamo che c'è lo sciopero in corso in tutti gli impianti Volkswagen, che in questo momento è uno degli scioperi più duri negli ultimi anni, proprio contro l'ipotesi di una chiusura di impianti. E Gemetall, che è il sindacato metalmeccanico tedesco, ha offerto riduzione del costo del lavoro per 1,5 miliardi e il taglio dell'orario, ma si oppone fermamente alle chiusure e ha portato oltre 100.000 dipendenti in sciopero già due volte proprio contro questo provvedimento. La ipotesi potrebbe essere quella di una sorta di contratto di solidarietà, quindi riduzione d'orario e riduzione del costo del lavoro per evitare comunque una situazione critica, perché lo ricordiamo che in questo momento le fabbriche tedesche di Volkswagen lavorano al 60% della loro capacità produttiva e le vendite sono in continuo calo, ha poco a che fare, come dicevamo, con la questione della motorizzazione, perché anche a novembre le immatricolazioni sono state in calo del 2%, i volumi da inizio anno sono leggermente positivi, più 0,6, ma sostanzialmente questa situazione di crisi riguarda quasi tutti i paesi, soprattutto dell'Europa occidentale, perché la Germania per esempio registra un calo rispetto ai livelli antecrisi del 22%, la Francia del 23%, l'Italia del 18%, del 20% la Spagna e il 16% il Regno Unito. Questi sono i numeri dell'andamento del mercato dell'automotive europeo.
Questo è il momento in cui tipicamente comincia ad accelerare in progressione, perché si rende conto che deve far stare tutti gli altri punti della scaletta in uno spazio estremamente ristretto e diventa progressivamente cianotico fino a quando mando la sigla per salvarle la vita. Prossimo punto in scaletta, restiamo in Germania perché c'è la mossa di Unicredit su sì. Commerzbank.
Unicredit, come aveva preannunciato, richiesto alle autorità europee e anche a quelle tedesche, è salita al 19% del capitale di Commerzbank ed è pronta a arrivare alla soglia appunto del 30%, subito sotto, per evitare che scatti l'obbligatorietà dell'OPA, ma la mossa è stata accolta nuovamente in modo ostile da tutti i vertici tedeschi, sia quelli del sindacato sia quelli della stessa azienda. Ormai chiaramente anche Andrea Orsell, che è l'amministratore delegato di Unicredit, non parla più di una possibile acquisizione effettiva di tutta Commerzbank, ma di un'operazione di natura finanziaria. Sappiamo che da un'eventuale rivendita delle quote, oggi appunto al 28%, Unicredit porterebbe a casa un'importante plusvalenza che potrebbe poi reinvestire, per esempio, nella vicenda nel tentativo di acquisizione di Banco BPM.
E queste sono le trattative note, poi ci sono le trattative segrete.
Ma le trattative segrete sono soprattutto nel risico. Il governo starebbe consultando in modo riservato sia i vertici di Crédit Agricole sia quelli di Banco BPM che di Unicredit, perché ovviamente dopo le prime uscite totalmente senza senso, quando Unicredit ha presentato la propria offerta pubblica di scambio su Banco BPM, risulta evidente che parlare di italianità rispetto al ruolo che Crédit Agricole potrebbe avere nel nuovo terzo polo, avendo già la maggioranza del capitale ed essendo ulteriormente cresciuta in Banco BPM, la partita è quella di capire se si riesce a tenere assieme tutti questi attori, evitando che si determini una situazione di reale conflitto. Quello che è certo è che sia Crédit Agricole sia Unicredit, per avere un ruolo nel terzo polo, che potrebbe essere appunto Banco BPM, Anima più MPS, devono sborsare più soldi di quelli che avevano preventivato, perché l'aspettativa ora e la domanda del mercato è che si paghi molto di più per le azioni di Banco BPM e quindi indirettamente anche di MPS.
Visto che c'è davvero poco tempo, io le...
Per andare l'esito.
Eh?
L'esito del quiz non lo diamo?
Sì, quello lo diamo in coda. Ah, okay. Però la lascerei andare sul tema della guerra familiare in Casagnelli, che per lei è un po' come i Budenbrock.
Sì, guerra familiare che non accenna assolutamente a diminuire. Finora le vicende prettamente giudiziarie sul tema dell'eredità e dello scontro tra Margherita Agnelli e i figli hanno dato molti punti da questo punto di vista a Margherita Agnelli, sia per l'accoglimento di tutta la documentazione nel procedimento penale a quello civile. Adesso c'è stata la mossa di comunicazione, perché la copertina del settimanale francese Le Point è stata dedicata integralmente al mondo segreto di John Elkann, e Iacchi non ha come dire, esitato a parlare pesantemente di sua madre, dicendo che si tratta di sostanzialmente una donna violenta che li picchiava e che quindi non era degna del suo ruolo, per spiegare poi l'origine dello scontro. Insomma, ha dipinto a tinte foschissime il ruolo appunto della madre nella relazione con i tre figli, che sono ovviamente.
È già grandissima serie su Netflix.
Sì, esatto.
E lei, che sa tutto, dovrebbe scriverne per tempo la sceneggiatura. Perché
non sono l'unico, assolutamente.
Ho capito, ma deve farlo prima degli altri, se no gliela fregano sta roba qua.
Sì, questo è
le do una mano io a farla. Dai, ci diamo come proposito per l'inizio dell'anno di fare la grande saga degli Agnelli a puntate.
Non sarebbe male, sì, in effetti.
Anche perché, come mi insegna lei e come mi insegna il Cocciante, Margherita è sogno. Margherita, sì. È il sa?
Non me lo ricordo.
Il sale.
Il sale.
Margherita è il ve? Non il Veneto.
No.
Quasi.
Il vento, no?
Il vento! E lo sa che può far male, perché Margherita è tutta, è la mia pazzia, Margherita è mia, eccetera, eccetera, eccetera. Ma l'esito, andiamo a vedere se c'è l'esito dell'ultima,
sì, hai ragione,
l'ultimo, l'ultimissimo quiz del 2024 del giorno delle locuste, mentre intanto in sottofondo siamo già in sigla. Perché è partita questa roba qua che non è la sigla?
Non lo so, io non ho toccato niente.
Allora avevamo chiesto, ricordiamo che cosa avevamo chiesto. L'oggetto dell'ultimo quiz dell'anno del giorno delle locuste era nave da carico carolingia.
Allora, Ale e Carlo hanno risposto cargo magno.
Cargo magno, bravissimi! Due vincitori in chiusura di stagione del giorno delle locuste, che riprenderà nel primo venerdì dopo l'Epifania, quindi sarà attorno all'11, 12, 13.
Il 10 mi sembra che sia.
10, perfetto, li ho detti tutti tranne quello. Allora, tipo il 10 di gennaio. Nel frattempo faccia gli auguri, lei che li sa fare bene.
Bah, no, veramente, non è proprio il mio lavoro migliore. Comunque auguri di buone feste a tutti.
Mamma mia, come l'ha fatto bene, l'ha fatto benissimo. Io aggiungerò qualcosa di suo domani mattina tra le 9:30 e le 10:30 con l'ultima puntata dell'anno del Demone del Tardi. La linea va a tutto scorre, Massimo Bacchetta. Ciao a tutti, buon Natale, buon anno.
Buon Natale, buon anno a tutti.